Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano, io mi chiamo Manuela Rispoli, ritroviamo oggi l'esperta di storia del design italiano e autrice, la professoressa Flavia Marcello, insieme alla quale parleremo del suo libro After the Fall, The Legacy of Fascism in Rome's Architectural and Urban History, che verrà presentato il prossimo 25 febbraio presso il Coasit di Melbourne. Ancora una volta ben trovate ai nostri microfoni.
Ancora una volta, grazie Manuela.
Flavia, l'influenza del fascismo sull'architettura romana è stata profonda e duratura. In che modo il fascismo ha cercato di stabilire un collegamento diretto con la grandezza dell'antica Roma e quale impatto visivo ha avuto questo sull'identità della Roma dei nostri giorni?
Grazie, domanda molto interessante, perché ovviamente il fascismo ha avuto un impatto su tutta la penisola italiana, ma a Roma in particolare, perché Roma è la capitale d'Italia. E poi, diciamo, l'ispirazione al romano, alla romanità, o come possiamo anche definirlo in termini storici, il classicismo, a Roma ha una risonanza particolare, perché ovviamente Roma ce l'ha, diciamo, nel DNA. La romanità a Roma copre tutto, sta dappertutto, però l'interpretazione particolare della romanità del periodo fascista ha a che fare con idee di disciplina, di ordine, di questo mondo romano molto marziale. L'architettura dei vari edifici, ma anche i piani regolatori, doveva anche trasmettere questa idea marziale di ordine e disciplina, e quindi hanno scelto questo tipo di espressione o questa reinterpretazione del mondo romano antico, perché vedevano delle risonanze o volevano vedere risonanze fra la società antica romana e la visione ideale di una società moderna fascista.
Ordine, disciplina, ma anche potere, controllo. Quali sono i quartieri che più di altri riflettono questo nella propria architettura?
Il sine qua non di questa espressione è l'Eur a Roma, perché diciamo che Mussolini dal 1925 voleva trasformare il centro antico in una città ideale del fascismo. Però sai, quando hai altri quasi 2000 anni di storia, non puoi mettere l'impronta sulla Roma che esiste. Hanno cercato di farlo con i sventramenti, per esempio la strada che collega il Colosseo a Piazza Venezia, hanno distrutto molti anni di storia e molte case per, diciamo, dare un'idea di una vista lunga dal balcone di Palazzo Venezia al Colosseo, ma anche per dare uno spazio, una strada larga per avere, diciamo, questa manifestazione di rigore e disciplina lungo il viale. Quindi Mussolini capisce dopo, diciamo, 10 anni che mettere la sua impronta sulla città antica è un progetto che sarà molto difficile da realizzare, bisogna demolire troppe cose, e quindi gli viene l'idea di fare una città nuova a sud-ovest. L'impeto di costruire questa città nuova è l'idea di fare l'esposizione universale del 1941 a Roma. Infatti EUR è l'acronimo per Esposizione Universale Roma, che doveva succedere nel 42, poi doveva essere all'inizio nel 41, però hanno voluto mandarla avanti il 42 perché così celebrava 20 anni della marcia su Roma. Una cosa che ho scoperto scrivendo questo libro sull'euro, infatti c'è un capitolo dedicato solamente sull'euro in questo libro, è che si dice sempre il sine qua non dell'architettura fascista a Roma è l'Eur, ma se uno guarda veramente a cosa c'è all'Eur oggi, puoi contare gli edifici del periodo fascista che erano, diciamo, mezzi completati, che poi sono stati completati negli anni 50. In realtà è una proporzione molto piccola di cosa c'è all'Eur. l'euro veramente succede o diviene la parte di Roma che conosciamo oggi negli anni 50 sotto la guida di Virgilio Testa, che prima di essere direttore dell'EUR era il segretario del governatorato, e l'idea di costruire l'EUR nel 1936 era di Virgilio Testa.
L'autrice ed esperta di storia del design italiano, professoressa Flavia Marcello, insieme a lei stiamo parlando del suo libro After the Fall. E un altro tema cruciale di epoca fascista era quello di voler promuovere l'identità nazionale, l'unità nazionale. È possibile questo attraverso l'architettura? In che modo si è cercato di farlo?
L'intenzione uno lo può sempre avere. Se poi l'intenzione è ricevuta in questo modo, non possiamo mai saperlo. Quindi possiamo solo sapere qual era l'intento del regime fascista di creare questa idea dell'unità. Quanto era proprio percepito e capito dalle persone di tutti i giorni, questo non lo possiamo mai sapere, purtroppo. Non potevano neanche dire veramente: a me non interessa, veramente a me non mi piace, perché durante il periodo fascista si doveva sempre dire sì, 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 certo, ci credo. Il tentativo più ovvio di creare questa idea di unità nazionale si trova nella città universitaria, che sapete sta vicino alla Biblioteca Nazionale. Lì l'idea era di creare questa nuova Studium Urbis, scegliendo architetti da tutte le parti d'Italia. Quindi c'è un architetto toscano, un architetto milanese, un architetto sardo, un architetto romano, e c'era anche Giuseppe Pagano, un architetto istriano. L'idea era: se prendiamo tutti gli architetti da tutta Italia e li facciamo costruire dentro, diciamo, il campus dell'università, possiamo tramite l'architettura esprimere un'idea di idea nazionale. L'intento era quello.
Parliamo anche un po' dell'iconografia nell'architettura fascista. Sì. Che ruolo avevano i simboli?
Beh, i simboli erano molto importanti, e i simboli lavoravano insieme alle iscrizioni. E infatti c'è tutto un capitolo sulle iscrizioni nel mio libro. E parliamo infatti della città universitaria, un esempio, dove ci sono delle citazioni in latino su come la disciplina e l'ordine viene tramite l'educazione. Poi ci sono sulla facoltà di lettere ci sono dei bassorilievi di Castore e Polluce. Castore e Polluce, questi semidei romani, queste figure di uomini virili e marziali. E l'idea era che questa era la nuova gioventù fascista. Quindi questo è un esempio. Poi ovviamente c'erano molti fasci e aquile sugli edifici, però questi fasci, diciamo, dopo la caduta del fascismo molti sono stati tolti. Però una cosa che io ho trovato molto interessante durante i miei studi, che io pensavo che questa idea dei fasci e tutta, diciamo, la simbologia dell'era fascista si doveva cancellare, che si cancellasse, ma invece si trovano molti esempi che sono rimasti in giro. E quindi questa è la cosa che io ho trovato molto interessante nel mio libro, che non c'era mai una politica sistematica di levare tutte le tracce del fascismo. E quelle che leviamo sono quelle che magari sono le più ovvie, ritratti di Mussolini, fasci, eccetera. Però ritratti di Mussolini ci sono ancora in vista nella città.
Per mantenere la memoria storica?
Sì, magari l'idea di pensare che bisogna ricordarsi che il fascismo c'era per prevenire che il fascismo ritorni.
Come mai, in quanto studiosa, hai scelto di concentrare il tuo interesse su questo periodo?
Beh, questo è successo quando ho finito di studiare architettura all'università e sono andata a vivere a Roma, perché dopo 5 anni di studio ho detto: ma mi sa che io non voglio fare l'architetto, non lo voglio fare. Quindi sono andata a vivere a Roma, avevo sposato un uomo italiano, sono andata a vivere lì e insegnavo l'inglese per guadagnare qualche soldo prima di decidere cosa fare con la mia carriera. E andavo all'EUR e mi guardavo in giro e dicevo: ma che sta a fare tutta questa roba qui? Perché l'EUR esiste ancora? Mi sembra una cosa tanto fascista e non abbiamo più il fascismo. E quindi questa domanda, diciamo, è entrata nella mia testa. Però insomma continuavo a insegnare e ho scoperto che insegnare mi piaceva tanto, mi piaceva l'idea, ero brava di insegnare. Allora ho detto: devo fare diventare una professoressa, perché la mia passione è l'architettura. Quindi sono andata a fare la tesi di dottorato e volevo fare la tesi di dottorato su proprio questo soggetto. Com'è che abbiamo ancora questi elementi dell'architettura fascista in esistenza? Alla fine il mio dottorato non sono riuscita a fare quella cosa perché la mia relatrice ha detto no, devi studiare un'altra cosa. E però questa domanda mi è rimasta in testa e alla fine ho deciso di scrivere il libro.
Il libro che, lo ricordiamo, presenterai il 25 di febbraio al Coasit di Melbourne, è scritto in inglese. Sì. Ci sarà anche una versione in italiano prossimamente?
Beh, spero di sì, devo solo trovare una casa editrice italiana che mi vuole pubblicare. Spero proprio di sì.
Grazie mille, Flavia.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.